Sì, è una storia ambientata in un castello Bagnolo Piemonte, un paesino ai piedi del Mondizzo. In questo castello, il castello dei Malingri, abitava una famiglia di feudatari del posto, un'antichissima nobiltà sabauda. Questo castello era abitato da questa stessa famiglia da 7 secoli. E, durante la Resistenza, in questo castello arriva il comando della divisione Garibaldi Piemonte, in particolare arriva il suo comandante che è Pompeo Colaiani, nome di battaglia Barbato. E lì si stabilisce questa convivenza per certi aspetti paradossali tra un'antica famiglia aristocratica della nobiltà sabauda e i Garibaldini. E nasce una comunità irripetibile fuori da quel contesto, fuori da quei tempi eccezionali, una comunità fondata su un progetto comune, su l'idea che in quel momento bisognava mettere da parte se stessi, le proprie strategie individuali al benessere, il proprio bene particolare, e pensare invece a un bene comune, a un progetto collettivo, un progetto di trasformazione, a una sfida al futuro. E quindi nascono queste relazioni. La protagonista del libro è l'eletta Vissola, che è la figlia del feudatario del posto. È una ragazzina di 16 anni che tiene un diario, che è una delle scritture straordinarie che siano state fatte dalla Resistenza, un diario in diretta, un diario su cui lei non rimette più le mani e quindi ci comunica esattamente quella realtà e quel vissuto. E la diventa un po' la guida in questo percorso che si nota attraverso 20 mesi e che racconta la storia di questa comunità. Certamente l'eletta non si innamora certamente del comunismo, questo non può farlo perché è un'ideologia che gli è radicalmente estranea, però ha una grandissima stima dei comunisti in carne e ossa. Lei usa spesso questo appellativo di francescani, quasi se, come se vedesse in questi uomini una riedizione di quelle virtù di frugalità, di parsimonia, di dedizione, di impegno, che avrebbe voluto vedere anche nelle sue figlie. Lei era saltamente monarchica, ovviamente per le tradizioni di famiglia, ma soprattutto era molto molto cattolica, con una fede già molto pronunciata, con una vocazione religiosa già molto pronunciata, perché poi lei dopo la guerra si farà suora e adesso c'è in corso addirittura un processo di beatificazione nei suoi confronti. Ecco, questa comunità che si forma in quel castello è un po' l'oggetto del libro, è una sorta di palcoscenico in cui, come dire, cui si avvicendano tutti i protagonisti dell'intento, il cortile di quel castello è veramente un palcoscenico, arrivano i fascisti a rastrellare, arrivano i partigiani, arrivano i tedeschi, insomma, ci sono tutti.
Riprendendo il titolo, si dice la resistenza perfetta, perché è
Ma
perfetta?
guardi, la cosa, più o meno il titolo nasce da questo, cioè quello che succede lì ha i tratti della perfezione, nel senso che i comunisti che sono in quel castello sono i migliori comunisti che noi ci possiamo immaginare, i cattolici che sono lì sono i migliori cattolici che noi ci possiamo immaginare, i monarchici che sono lì sono, è come se tutte le componenti dessero tutto il meglio di se stessi in quel contesto. Certo, però parlare di resistenza perfetta ovviamente ti rende necessario prima di confrontarti anche con le imperfezioni della resistenza, perché sennò la perfezione non si capisce da dove viene. E quindi nel libro evidentemente ci sono, come dire, tutti i nodi della violenza, i nodi di una violenza esercitata in qualche modo anche in chiave, in termini gratuiti. Ci sono partigiani che hanno anche il gusto, diciamo, dell'avventura se stessa, partigiani che hanno un confine molto labile rispetto a una dimensione morale della lotta partigiana, però dentro in questo contesto, in questo groviglio, c'è sempre questa consapevolezza di un progetto che trascende quel momento e che si proietta in un'Italia migliore nel futuro. E anche la scelta di uccidere o di farsi uccidere è una scelta comunque sempre problematica, c'è sempre una dialettica molto intensa. Io credo, da questo punto di vista, resistenza perfetta, perché è lì è come se ci fosse per un momento, per quei 20 mesi, veramente, come dire, costruito un mondo che che poteva essere il mondo dell'Italia del futuro. In realtà questo mondo il 25 aprile del 45 finisce, la comunità si scioglie, l'Eletta e la sua famiglia il 2 giugno del 46 votano per la monarchia, Barbato e i garibaldini votano per la Repubblica, quindi ognuno farà la sua strada, quindi la comunità si finisce, eppure è come se dentro il loro vissuto, dentro le loro biografie, quel momento rimane come il momento più alto della loro vita. E quando negli anni 80 Barbato scrive all'Eletta perché vuole pubblicare un libro e sa che l'Eletta aveva tenuto quel diario e quindi voleva vedere quel diario, l'Eletta prende l'impegno, poi Barbato muore nell'87 quindi non può scrivere quel libro, l'Eletta prende l'impegno e pubblica il suo diario all'inizio degli anni 90, proprio nel momento in cui cambia il paradigma di memoria della nostra Repubblica, nel senso, diciamo, con la Seconda Repubblica il fascismo tramonta, eppure l'Eletta sente lì il bisogno proprio di riaffermare la forza della resistenza e riaffermare come nella resistenza ognuno aveva dato il meglio di se stessi. In questo senso la resistenza è una resistenza perfetta.
Secondo lei ad oggi nel nostro paese c'è un rischio di dimenticare quello che è stata la resistenza, quello che è stato quindi tutto il movimento?
No, il rischio non c'è più, nel senso che la resistenza è stata dimenticata, non c'è più il rischio, cioè la resistenza è uscita dal paradigma memoriale del nostro paese, cioè credo che sopravviva in una dimensione appunto istituzionale, celebrativa, che però non riesce a incidere rispetto ai vissuti, rispetto alle scelte. Io credo che se si vuole, ma questo è anche giusto, la resistenza appartiene al Novecento, è il Novecento, gli uomini e le donne di cui parlo sono gli uomini del Novecento, le idee di cui parlo sono le idee del Novecento, non c'è più un partito che è nato durante la resistenza che sia ancora in vita. Credo che quello che possa sopravvivere della resistenza in realtà è una lezione di impegno civile. Quello che è significativo, e questo io lo dico rispetto al mio libro, ma lo dico anche in relazione a un po' a tutto il dibattito storiografico, alla produzione storiografica che c'è stata in occasione dei 70 anni della resistenza. Credo che libri come quella La storia dei DAP di Santoteri, o libri come Il diario inedito di Antonio Giolitti, Il diario di Claudio Pavone, Il diario di Angelo Del Boca, hanno tutti questa funzione di restituire un po' la resistenza alle scelte dei singoli individui, cioè di riannodare il rapporto tra resistenza e scelta individuale, come se lì non fossero più i grandi paradigmi politici, i grandi apparati ideologici a determinare la scelta dell'impegno partigiano, ma quando fosse una resa dei conti con te stesso, con la tua coscienza. Poi, quello che crolla l'8 settembre è lo Stato totalitario, lo Stato che ti ha sempre detto per 20 anni quello che devi fare, uno Stato che ti ha espropriato della tua autonomia individuale. Ecco, crolla quello Stato, crolla, diciamo, quell'imposizione di una politica totalitaria, tu ti ritrovi da solo con te stesso e li scegli. Ecco, il momento della scelta, di una scelta appunto che trascende il proprio interesse particolare e si lega a un progetto e a una sfida per il futuro, credo che questa sia la scintilla della resistenza con cui oggi noi possiamo confrontarci.
Secondo lei invece oggi è possibile fare una resistenza, tra virgolette, nel senso di, lei ha detto che la resistenza può essere equiparata oggi a una lotta civile, all'impegno civile?
All'impegno civile, ma soprattutto rispetto alle proprie scelte individuali, alla propria capacità di dare ascolto alle proprie istanze morali. Non, quando si dice ma la resistenza oggi cosa vuoi? No, cioè, non c'è, la resistenza oggi è un'altra cosa, cioè, la resistenza è 1943-1945, in pieno Novecento, in cui c'erano gli operai, c'erano i contadini, c'erano i soggetti sociali, cioè è un mondo che non c'è più, quindi cercare di immaginare come potrebbe essere la resistenza oggi è un anacronismo fine a se stesso. Quello che può servire è questa resa dei conti con te stesso, cioè rispetto ai nodi dell'oggi, cosa fai tu in prima persona, senza delegare a nessuno, senza aspettare che ci sia un partito che ti dica quello che devi fare, senza aspettarti e interventi dall'esterno. Sei tu che sei ricondotto all'essenza individuale di cosa sono le radici morali di una scelta di impegno civile.